Bentornati a Football Box, il nostro magazine dedicato al calcio e agli altri sport, con la 34esima giornata che è veramente roventissima, con gli scontri veramente importanti. Pisa-Parma per la salvezza, vinto nel Parma, poi Napoli-Cremonese, Napoli vince 4-0, però in questo non aiuta troppo per quanto riguarda la sua posizione in classifica. Poi c'è stato lo scontro Bologna-Roma, Verona-Lecce, Fiorentina-Sassuolo e Genoa-Como, insomma tutte situazioni veramente interessanti e importanti per loro tifosi. Però la classifica è che l'Inter è a 78 punti, il Napoli a 52 punti, il Milan a 48, la Juventus a 57, il Como a 57, quindi anche aggiornando con i risultati fino al posticipo la situazione un po' è questa. Quindi Chivu ha fatto una conferenza stampa da trionfatore, lo sta già guardando oltre, sta già guardando ai nuovi acquisti per la prossima stagione, a dare un po' spazio ai giovani, cose che stanno cercando di fare tutti, e lo vedremo subito perché c'è stata una classifica particolare europea e mondiale per quanto riguarda l'impiego dei giovani nel calcio. È stata una ricerca che è stata commissionata dalle top squadre mondiali, è stata poi ragionata dalla FIGC, e vediamo adesso in che cosa si tratta. Prima una pausa musicale e suoniamo, visto che c'è così in pectore ancora questa possibilità di vittoria dell'Inter, noi però vogliamo suonare l'inno del Napoli che abbiamo scritto noi, che si chiama Napoli Nuestra Llama, per far contento anche il nostro collaboratore Luigi Losco.
Antes del silbato inicial resuena el himno sin igual. Napoli, Nati, Nati, Maricolo, llenan el aire de pasión. Si la ciudad pudiera hablar, solo gritaría sin parar. Napoli es el alma en verdad.
Camisas azules como la bandera, la bandera. Compañeros de estadio, utopía, frontera, en busca de eterna felicidad. Si la ciudad pudiera hablar, hablaría de su único equipo. Te hemos entregado el alma, porque un gol es un momento eterno. Napoli, te damos el asfo, porque un día eres una llama, azul como el cielo en calma. Napoli, eres nuestra llama. Napoli, te damos el alma, porque un día eres una llama, azul como el cielo en calma. Napoli, eres nuestra llama.
Parlare di questo grosso guaio nel mondo del pallone che riguarda occhi disegnatori degli arbitri di Serie A e B che risulta indagato per concorso di frode sportiva e che ieri è stato addirittura aggredito dai tifosi a Carrara e quindi scortato dalla polizia. Venerdì sera gli era stato notificato un avviso di garanzia, lo aveva riferito l'agenzia ANSA per l'inchiesta che verte sul campionato 2024-2025 che era partita lo scorso anno e che ha riguardato un po' tutti le componenti del calcio, dagli arbitri ai club, la FIGC e la giustizia sportiva. La procura di Milano sta indagando per frode sportiva con la stessa ipotesi di reato da cui partì Calciopoli, che finì poi con diverse condanne con la retrocessione in Serie B della Juventus. Questa inchiesta riveste particolare importanza un video relativo a un episodio del 1 marzo 2025. Si stava giocando di Udinese Parma. Nella sala VAR di Lissone c'erano tre addetti che discutevano tra di loro e riguardavano l'episodio su un possibile tocco di mano di un giocatore. E Daniele Paterna dice: non mi sembra fuori dalla sagoma, guarda la posizione del braccio, mi sembra sul corvo, e lui era orientato a escludere l'assegnazione del rigore. Poi guarda indietro dal labiale, si vede che domanda è rigore. Un attimo dopo comunica all'arbitro in campo Fabio Maresca: un attimo Fabio, controllo la PP, cioè la fase di gioco che è monitorata, è possibile calcio di rigore, Fabio ti consiglio un field review per possibile calcio di rigore. Alla fine il calcio di rigore viene fischiato. Insomma, Paterna si è girato verso chi, in un esposto presentato da Domenico Rocca, poi archiviato dalla giustizia sportiva, sembra che sia il disegnatore Rocchi che si alza rapidamente dalla posizione per bussare più volte sul vetro della stanza di Paterna e di Paterna VAR e Sozza VAR per richiamare la loro attenzione, che a loro volta chiameranno poi l'arbitro. Ecco, quindi nei scorsi giorni Paterna era stato convocato per testimoniare, mentre stava rispondendo alle domande il PM ha sospettato che lo stesse dicendo la verità e quindi gli ha comunicato che la sua posizione si era trasformata da testimone ha indagato per l'appunto il reato di falsa testimonianza. È stato invitato a comparire uno degli atti del VAR indagati per frode sportiva, e quindi si cita poi anche un'altra partita, la partita Inter-Verona dell'8 gennaio 2024. Qui c'è un episodio dubbio a proposito di una gomitata del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni al giocatore gialloblu Duda, un contatto che era stato ritenuto non un fallo dopo un fitto dialogo tra VAR e arbitro che terminò con la convalida del gol decisivo poi di Frattesi. In questo caso l'ipotesi a procura è che non sarebbe stato chiamato da un field review sul fallo di Bastoni. Insomma, Rocchi dice: io sono sereno, vado avanti, anche se ha ricevuto l'avviso di garanzia, dice: sono sicuro di aver sempre agito correttamente e ho piena fiducia nella magistratura. Insomma, naturalmente insomma, gli arbitri sono molto preoccupati per questa cosa, avrebbero bisogno di essere supportati, ma sicuramente è una situazione che lascia veramente con la mano in bocca. In questo momento c'è anche il presidente dimissionario che va verso le elezioni, gli arbitri non fanno più parte del Consiglio federale, insomma è una situazione molto difficile, ci sono tante storie, ma insomma l'ex presidente degli arbitri Marcello Nicchi non è contento, però dice: cerchiamo di vedere cosa c'è, è un periodo che ci sono tante cose da fare e quindi non dà la colpa a nessuno, però insomma è una cosa che si vede che non gli piace. Ecco, questo è quanto si apprende.
Soccer field, proud fears unrattled, but the devil that's in me. When drum rolls, rolls, hopeful care consoles and team warming up for game. All us to victory, others to shame. The devil, it's in me, Milan. Milan, black and red in me.
Parliamo di nazionale italiana, di calcio, perché l'Italia era sempre stata una grande potenza e il dubbio dei mondiali era: ci fermeremo ai quarti o andremo in finale? Ma dopo questo sfracello di Nord Macedonia e Bosnia c'è stato un tale shock che quindi che l'Italia non è più nell'elite, l'abbiamo capito, ma bisogna anche capire perché le cause coinvolgono giocatori, allenatori, dirigenti, mercato, la natalità, le politiche sui giovani, i soldi, eccetera, eccetera. Ma c'è stato un lavoro che è stato fatto da una società di consulenza calcistica internazionale per i club che si chiama LTT Sports e si chiama The Italia Job is Getting Harder, e non vi serve la traduzione, ma vuol dire che noi siamo veramente messi male. E vediamo che cosa dice questo studio. Allora, dal punto di vista emotivo abbiamo avuto un grandissimo KO, ma bisogna capire che la colpa è solo nostra, perché noi nella stagione 2025-26 l'Inghilterra ha messo il 75% di stranieri, l'Italia il 69,30%, la Francia il 65%, la Germania il 61,50% e la Spagna 43,50%. I nostri italiani under 21? Allora, la Francia ce l'ha 8,40% dei suoi under 21 francesi, la Germania il 4,90%, la Spagna il 3,70%, l'Inghilterra il 2,60% e noi 2,50%. Quindi i giovani debuttanti in campionato, allora in Francia sono 59, in Spagna il 48, in Germania 36, in Inghilterra 21 e noi abbiamo 18, quindi attenzione, perché inutile fare le chiacchiere, noi abbiamo giocatori vecchi, troppi stranieri e un calcio più lento. Io lo dicevo anche l'altro giorno con un importante calciatore della storia dell'Inter, Bedin, che poi sentiremo prossimamente in un'intervista. Comunque c'è questo rapporto in Italia, dove l'Italia è in linea con i tornei top, ma noi siamo indietro con tutto questo problema, che è quello della bassissima frequenza di debutti giovanile in Serie A. Allora, nel 2025-26 hanno debuttato 18 persone con età media 19 anni e mezzo. In Francia hanno debuttato 59, Spagna 48, Germania 36, Inghilterra 21 giovani. Non solo, altrove i ragazzi selezionabili sono tra il 75 e il 100%, da noi il 55%. Per capirci, Lamine Yamal non avrebbe mai giocato in Euro 2024 con l'Italia, perché era minorenne, il tutto aggravato da uno scenario demografico, dalla burocrazia, dal nostro immobilismo politico. Ecco, noi è vero che non abbiamo più 1 milione di bambini che nasceva ogni anno, però abbiamo un sacco di ragazzi che giocano a calcio, però se abbiamo 300.000 ragazzi che non giocano, poi il bacino dei talenti o si esaurisce o va all'estero. Ma noi abbiamo ancora buoni allenatori, sono apprezzati all'estero, ma abbiamo avuto solo 19 panchine all'estero. Per esempio Trapattoni, Sacchi, Capello, Lippi, Angelotti sono dei modelli di formazione che in questo momento non sono più quelli del calcio moderno, ecco, perché sono stati preferiti Chivo, Tudor e Shevchenko. Secondo questo focus, la crisi di risultati con minore qualità dei giocatori, decadimento del gioco e Euro 2032 a rischio sono dovuti alla mancanza di innovazione, alla tendenza a non voler sviluppare il calcio in nuove direzioni, preferendo assimilare idee da altri contesti. E poi c'è la povertà linguistica. Nel calcio internazionale non entrano più i neologismi italiani come libero, catenaccio, zona mista, trequartista, mentre il nostro linguaggio si arricchisce di non soltanto di parole come up and under, ma anche clean sheet, ecco. Quindi ci sono un po' tutte queste problematiche. Noi con la nostra guida che pubblicheremo il 16 maggio al Salone del Libro di Torino, 300 nuovi talenti del calcio, con la prefazione nostra, mia e di Giovanni Bonifacio, ma soprattutto degli ospiti, delle star importanti come Savicevic, come Filippo Galli e appunto come Gianmarco Bedin, saremo con questa guida Michelin dei nuovi talenti, dove ci saranno tantissimi italiani under 21 e under 18. Quindi vi aspettiamo tutti al Salone del Libro di Torino per parlare di calcio giovanile e di problema del calcio italiano.
Good. be masterpieces.
We were born a hero.
We could be masterpieces.
We were born on the
ground.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, cominciamo subito col tennis, anche perché io sono a Madrid in questo momento, cioè non soltanto perché sono venuta a vedere la MotoGP, ma anche perché sono venuta a vedere Sinner, che sembrava una passeggiata, invece non lo è stata per niente. Benjamin Bonzi, qualificato francese numero 104 nella classifica mondiale, ha messo in difficoltà Sinner, perché Sinner ha fatto fatica nel match ad adattarsi alle condizioni molto diverse rispetto a quelle di Monte Carlo. Ha sbagliato qualche rovescio, ha impiegato un po' troppo per dare un po' la forza giusta ai suoi colpi. Alla fine ce l'ha fatta, al secondo turno viene archiviato in 2 ore e 20 minuti con 6-7. 6-1, 6-4 con un punteggio a favore di Yannick, che oggi al terzo turno affronta il danese Moller, che è il 169 nel ranking. Nel frattempo arriva la notizia della rinuncia di Alcaraz a Roma e Parigi, mentre Sinner prosegue con questa 18esima vittoria consecutiva nel Tour e la 23esima a livello di tornei 1000. L'obiettivo è conquistare il quinto Master consecutivo e soprattutto qui a Madrid non prendere il virus che invece sta preoccupando altri giocatori. Ma sentiamo ora il commento del nostro esperto di tennis Andrea Strona.
Inizia a Madrid il quarto torneo Master 1000 della stagione, secondo dopo Monte Carlo su terra rossa. I primi tre sono stati vinti da Yannick Sinner, nuovamente numero uno al mondo, che si presenta nella capitale spagnola, favoritissimo anche in seguito al forfè di Carlos Alcaraz. Il nostro scende in campo direttamente al secondo turno, incontrando il francese Bonzi, numero 104 in classifica. Presente a Madrid anche Lorenzo Musetti, che incontra il polacco Hurkacz, e Fabio Cobolli. Esiste nel tennis il cosiddetto effetto trascinamento ad opera del grande campione? Certamente sì, l'effetto è sempre esistito e lo rileviamo anche oggi, questa volta nel tennis italiano, dove a seguito del numero 1 Sinner abbiamo Musetti numero 9, Cobolli numero 13, Luciano Darderi numero 20. Quattro giocatori italiani nei primi 20 non era mai accaduto prima. Naturalmente il fiorire di buoni giocatori che possono a loro volta trasformarsi in grandi campioni non è un inedito nella storia del tennis, accadde già negli anni 20 del secolo scorso con i grandi francesi Lacoste, Borotraco, Chez Brugnon, passati alla storia come i quattro moschettieri. Poi negli anni 60 con gli australiani Lever, Roswell, Newcomb, Emerson e non solo, negli anni 70 e 80 con gli svedesi Borg, Wilander, Edberg, i tedeschi Becker e Stick. Ma a ben vedere gli effetti di trascinamento dobbiamo parlare ancora di più considerando il dominio assoluto agli esordi del tennis di soli giocatori britannici e poi nella seconda metà del Novecento prevalentemente ad opera degli statunitensi. E finalmente potrebbe ora essere arrivato il turno degli italiani.
Esta luna che sabe dove mi
Siente. tu termina limpiando el corazón. Mi mundo es solo. Lo mucho que me gusta no se puede saber. Mi mundo es solo. Me encanta y me enciende, soy una flor de papel. Papel, papel, papel.
E ora parliamo di MotoGP con Jerez in Spagna. La gara è stata vinta da Marc Marquez dopo il caos pioggia, con sul podio Bagnaia e Morbidelli, invece niente da fare per Bezzecchi e Martin. Nella gara corta il meteo ha stravolto tutto, Marquez è caduto ma poi ha trionfato dopo il cambio moto davanti al compagno di squadra. Invece per la Pirelli è stato un sabato nero con Bezzecchi e Martin fuori, insomma c'è stata una manovra di Marquez per il cambio moto con polemiche dagli altri team, però insomma poi è andato tutto così, quindi ci ha messo la zampina il meteo, cioè, è stato un diluvio finale. E la coppia Marquez-Bagnaia si è ritrovata davanti a tutti con Morbidelli terzo. Invece bisogna tornare alla gara dell'Ungheria per ritrovare il monopolio delle Desmo 16. Ha cominciato a piovere pochissimo a 4 giri dalla fine, in quel momento dominava Alex Marquez che aveva avuto decisamente il ritmo migliore sull'asciutto e aveva mostrato anche al fratello Marc che era in grado di superarlo e di staccarlo senza difficoltà, perché Marc è partito dalla pole position. Alle loro spalle stava risalendo rapidissimo anche Fabio Di Giannantonio, anche lui sembrava virtualmente sul podio. La coppia dei fratelli che ha dominato la stagione 2025 sembrava insomma destinata a fare il filotto liscio davanti al pubblico di casa, ma il meteo ha scombussolato tutto, la pioggia è diventata un diluvio, Marc è caduto, per fortuna è caduto vicino ai box tagliando sull'erba e qualche team naturalmente non ha mancato di rilevarlo, ma poi lo steward panel FMI ha lasciato correre. E poi è caduto anche Alex mentre tentava anche lui di rientrare in gara. Era impossibile per loro restare in piedi con le gomme da asciutto, eppure con la gomma da pioggia ancora fredda era impossibile correre, e questa è una cosa che ha capito subito Marco Bezzecchi mentre tentava di risalire dalle retrovie dove era finito alla partenza della gara. Aveva avuto dei problemi con una viserina di plastica, il tiro off di Alex Marquez che è finita proprio sotto le sue ruote. È rientrato per cambiare la moto in ritardo, ha detto Marco, ma poi è caduto perché la gomma da pioggia non era ancora pronta, quindi poi c'è stata la giornata storta dell'Aprilia con Martin partito bene al contrario del suo compagno di squadra che è finito proprio senza freni, ben, per fortuna tutto bene, alla prima curva mentre era in lotta con il piccolo dei Marquez. Anche Savadori è stato steso da Razgagliotto che si è salvato, e è stato solo Raul Fernandez che è arrivato sesto alle spalle di un Di Giannantonio veramente molto sconsolato perché pensava di avere il podio a portata di mano. Invece ha tentato il fugone, l'ha tentato invece il suo compagno di team Morbidelli, che è partito dalla sesta fila ma senza particolari chance. Insomma, è poi stato un podio che è arrivato, un podio un po' venuto dal nulla, dicono, ma insomma, e lui ha dedicato questo podio a chi soffre, una gara folle, ha detto Morbidelli, dietro a tutti sono successe cose pazzesche, ho avuto la fortuna di rientrare nei box prima degli altri e dedico questo risultato a tutti coloro che soffrono e pensano di non averla mai la possibilità di vincere, bisogna cominciare a crederci, e questa è la frase che ha dichiarato alla stampa Franco Morbidelli, che ha chiuso terzo, insomma tutto contento, e noi siamo contenti per lui per questo piazzamento in una gara veramente incredibile che ha rovesciato tutti i pronostici.
Anche oggi il tempo a nostra disposizione è finito, e anzi è volato, ma quando si parla di sport il tempo vola, ma la gioia è tanta. Vi aspetto la prossima settimana per un'altra grande puntata dedicata al calcio e agli sport estivi che cominciano a entrare nel vivo. Vi auguro una buona settimana, buon sport a tutti e pronti per tornare sullo sport su Freccia Economy. Grazie alla regia e a tutti una buona settimana.